Io rispondo a un gruppo di domande che via via mi sono state assegnate, diciamo, senza. Allora, ce n'erano un paio, anzi una che riguardava, diciamo, Castelvetrano e il bandito Giuliano, e diciamo, le collegherò in qualche maniera alle altre domande che riguardano, diciamo, la percezione della mafia, del fenomeno mafioso da parte dei giovani e le prospettive quindi del movimento antimafia, dal punto di vista diciamo, culturale. Le collego in questi termini, spero che non sembri troppo forzato. L'ultima pagina della vicenda del bandito Salvatore Giuliano si svolge proprio a Castelvetrano, come sapete, cioè in una casa di Castelvetrano, di proprietà di un avvocato, l'avvocato Di Maria. Sì, a quanto pare però non era lui l'avvocato, c'è tutto un dibattito in cui non mi addentro. Me ne occupai qualche tempo fa, scrissi un paio di cose insomma, un libro sulla vicenda, e quindi sono tra quelli che si sono sobbarcati di andare a leggere queste migliaia di pagine di atti giudiziari e parlamentari che riguardano la vicenda del bandito Giuliano. Allora, lì c'è un fatto che colpisce tra i tanti, che nessuno chieda nel corso dell'inchiesta giudiziaria, tranne la parte civile, cioè tranne gli avvocati rappresentanti delle vittime delle stragi di Portella e delle altre stragi, al processo contro, diciamo, la banda Giuliana, a questo avvocato che ospitava il bandito Giuliano e che poi praticamente consegna il cadavere del bandito Giuliano allo Stato, in quel caso ai carabinieri del corpo di repressione del banditismo. Bene, nessuno gli chieda intanto: ma perché lo ospitavate il bandito Giuliano? Chi ve l'ha mandato a casa? Non glielo chiede la Procura della Repubblica, il PM d'Aula che si chiamava Parlatore, che poi fece insomma, un'importante carriera nella magistratura. Il presidente addirittura nega alla parte civile la possibilità di fare questa, diciamo, domanda piuttosto semplice, piuttosto ovvia, diciamo, al teste. E in sostanza, perché la mafia di Castelvetrano, perché questo avvocato era, diciamo, collegata con ambienti mafiosi, i mafiosi di Castelvetrano andavano a conversare per diverse settimane, Giuliano fu lì, con Giuliano, di che parlavano? Perché quell'avvocato fece delle foto, degli appunti? In questo rapporto che venne scritto dal capitano dei carabinieri, si chiama Perenze, e venne controfirmato al colonnello Luca, che era il comandante del corpo di repressione del banditismo, in quel rapporto c'è scritta una cosa che non è mai avvenuta, cioè un conflitto a fuoco tra banditi e carabinieri, la fuga del anche con alcuni aspetti, diciamo, di un certo valore letterario, la fuga del bandito per i cortili moreschi, quello non è mai fuggito perché è stato ucciso nel sonno, poi si saprà, ma questa verità non diventerà mai una verità giudiziaria. Non ho fatto una verifica più recente, ma fino a qualche tempo fa nel sito dell'Arma, che io, diciamo, rispetto per tanti altri meriti, diciamo, il bandito Giuliano risulta ucciso in un conflitto a fuoco. In verità fu ucciso nel sonno, voi avrete sicuramente visto alcuni film, alcune ricostruzioni in cui si ricorda come le tracce del sangue, invece di colare verso giù, avessero vinto la forza di gravità, e quindi sicuramente il bandito era supino, stava dormendo nel sonno. Semmai il problema è capire chi materialmente uccise Giulia. Perché quel falso di Stato? Lì c'è secondo me, nella storia della mafia siciliana, un episodio fondamentale. Lì viene stipulato un patto, probabilmente non scritto, questi patti non si scrivono, ma un patto che ha avuto la sua efficacia per decenni, ha avuto, dico, perché secondo me quel patto è stato rotto concretamente da nuove generazioni di investigatori, di carabinieri, di poliziotti, di magistrati, ma quel patto funzionò, un patto tra diciamo, la mafia e degli apparati, alcuni apparati dello Stato. In cambio di che? In cambio della consegna di quel cadavere, del cadavere di un bandito che era stato un po' una creatura della mafia e comunque protetto dalla mafia, e la mafia poi lo scaricava, era diventato troppo ingombrante, probabilmente anche per i suoi segreti, e viene consegnato morto allo Stato, che poi in scena una messa in scena, viene inventato un conflitto a fuoco che non è mai avvenuto. Ecco. Questo patto, questo rapporto di interscambio, a volte limitato ad alcune informazioni, altre volte a un rapporto più diretto e più frequente, ha funzionato secondo me fino agli anni 60-70 del secolo scorso, ha funzionato a tutto spiano, a volte diciamo presentato e probabilmente motivato anche da una tecnica investigativa. Cioè, prima della stagione dei pentiti, quando ancora non si pentiva nessuno, esisteva anche nel budget, diciamo, delle forze dell'ordine una quota di finanziamenti destinata ai cosiddetti confidenti. Allora, in molte sedi giudiziari, o meglio in molti apparati di polizia e dei carabinieri, questo rapporto con i confidenti quasi inevitabilmente, direi, si configurò poi con un rapporto, diciamo, di qualcosa di più di confidenza. C'è una parte della mafia siciliana, diciamo quella che poi sarebbe diventata la parte perdente, cosiddetta, negli anni 70-80, che godette di un mito, che venne costruito attraverso alcuni diciamo, rapporti di polizia giudiziaria che consideravano una certa mafia erede della vecchia mafia d'ordine e dunque, secondo quei rapporti di polizia, immuni dal fenomeno, dal traffico della droga, contro un'altra mafia più, diciamo, rampante, più violenta. Ecco, questa cosa io me la ricordo, diciamo, in numerosi rapporti giudiziari che non sono poi così antichi. Ricordo il consigliere istruttore Rocco Chinnici che mi consegnò diciamo alcune di queste indagini che invece ribaltavano questo schema, e mi dice, ecco, questo qui è un rapporto insabbiato proprio da quei diciamo da quella parte degli investigatori e da quella parte della magistratura che probabilmente si sentivano eredi di quel patto stipulato proprio qui a Castelvetrano. Qui è stato citato spesso Sciascia, Leonardo Sciascia, in una di quelle rare occasioni di dibattito di cui parlava il dottor Ingroia, alla vostra età, io interpellai Leonardo Sciascia su queste questioni. In sostanza lui, riguardo alla possibilità, e si era negli anni 60, nei primi anni 60, di rilanciare, diciamo, un movimento antimafia, un movimento antimafia che in Sicilia aveva camminato, come si dice, sui piedi di un movimento di massa, un movimento dei lavoratori, della campagna, eccetera. Ecco, c'era uno di questi periodi, diciamo, di riflusso, e gli chiesi a Sciascia ma come, che fare per rilanciare un movimento antimafia, e lui mi rispose usando una formula che ha spesso usato anche negli scritti, in sostanza: noi ci dobbiamo affidare sempre di più a uomini di tenace concetto. Questa era la formula usata da Sciascia, e bada che dice questa la presenza di questi uomini di tenace concetto nella società siciliana è molto più diffusa di quanto non si pensi, e la trovi, diceva lui, anziano, comunque che aveva a quei tempi forse la mia età o poco meno, a un ragazzo di 15 anni, 16 anni, dice bada che ci sono anche tra gli investigatori, tra i poliziotti, tra i magistrati, qualcosa può nascere, deve nascere da lì, e da lì può, solo tanto se si otterranno dei risultati, potrà travasarsi, diciamo, questo nuovo impegno antimafia nella società. Perché, altro motto che è un motto popolare, eccetera, il pesce puzza dalla testa in Sicilia, e quindi se o eliminiamo tutto ciò che è inquinato all'interno delle istituzioni, e o comunque quindi rescindiamo quel patto di Castelvetrano, oppure sarà inevitabile che nella società, tra i giovani, eccetera, si diffonda pessimismo e spirito di adattamento alla... Ecco, noi siamo, secondo me, in una di queste fasi, diciamo, di svolta, e poi lì do sicuramente la parola al dottor Ingroia, perché credo che non sia mai accaduto, forse sarà accaduto all'epoca del prefetto Mori, ma io, diciamo, noi non c'eravamo, ma che 13 mandamenti su 15 a Palermo siano stati decapitati, cioè c'è stata con evidenza una crisi, diciamo, dell'apparato militare, come vogliamo chiamare, di Cosa Nostra, crisi irripetibile. Quanto a questa crisi abbia risposto la politica, quanto abbia risposto l'azione di governo, ecco, è un interrogativo drammatico di queste ore. Quello che ci ha detto poco fa il dottor Ingroia dovrebbe, ecco, essere sottolineato. Ci ha detto sempre meno pentiti, anzi praticamente non ce ne sono più, perché c'è stata una legislazione che ha disincentivato i cosiddetti collaboratori di giustizia, e quindi ricordo che furono voti bipartisan, come si dice, a far andare avanti quelle norme, e adesso un colpo a quello che rimane, cioè alle intercettazioni. Credo che da lì si debba ripartire per aprire uno spiraglio.